Bene, allora riprendiamo la nostra lettura. Eravamo arrivati al capitolo 20, versetto 29, un testo di passaggio questo. Siamo appunto scolliniamo dal tema della sequela a quello dell'autorità che abbiamo già visto affiorare appunto nel brano precedente in cui in risposta alla richiesta della madre o dei due figli di Zebedeo, Gesù aveva cominciato a precisare, soprattutto ritornare su un tema che già, vi dicevo, al capitolo 18 aveva trattato. Però, prima di entrare in questa nuova sezione della prima parte, Matteo colloca questo episodio, l'episodio della guarigione dei due ciechi. Che rileggiamo. Mentre uscivano da Gerico, una grande folla lo seguì. Ed ecco due ciechi seduti lungo la strada, sentendo che passava Gesù, gridarono dicendo: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. La folla li rimproverava perché tacessero, ma essi gridavano ancora più forte: Signore, figlio di Davide, abbi pietà di noi. Gesù si fermò, li chiamò e disse: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Signore, che i nostri occhi si aprano. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Nelle sezioni precedenti abbiamo visto tutta la fatica dei discepoli ad accogliere un modo così particolare di seguire il Signore. Gesù non è distratto, non è indifferente a questa fatica e quindi comprende che peraltro lui stesso l'aveva già detto, che per poter entrare in questa logica particolare è necessario un intervento divino. Entrare in questa logica è un dono della misericordia di Dio. Ed ecco allora perché questo racconto della guarigione dei due ciechi di Gerico proprio in questa posizione. Innanzitutto notiamo una stranezza rispetto al racconto di Marco, che è il testo dal quale Matteo parte. Come sapete bene, in Marco il cieco guarito è uno, qui diventano due. Forse per far comprendere meglio il riferimento proprio a quell'ultima coppia di cui ha trattato il Vangelo. Appena prima c'era stata appunto la richiesta sconsiderata dei due figli di Zebedeo. Quindi possiamo dire che la fatica ad accogliere questa logica si era manifestata in particolare in loro due. E dunque forse il fatto che i ciechi per Matteo diventino due è anche per sottolineare il riferimento ai due figli di Zebedeo, cioè quei due che non avevano compreso, vengono resi capaci di comprendere dall'intervento di Gesù stesso. Peraltro è chiaro da vari elementi che emergono da questo testo che gli esegeti discutono, ma credo che la posizione sia abbastanza netta. Più che di un racconto di guarigione, qui siamo davanti a un racconto di vocazione. E sono diversi gli elementi che sottolineano questo tratto. L'elemento chiave proprio alla fine. Gesù ebbe compassione, toccò loro gli occhi ed essi all'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Quindi vedete, ritorna il tema della sequela. Quindi è chiaro che si tratta di una vocazione, che è sempre una guarigione, quindi anche lì stare troppo a decidere se è l'uno o l'altro è vero fino a un certo punto. Peraltro proprio Matteo aveva vissuto la sua vocazione come una guarigione. Vi ricordate nel Vangelo secondo Matteo la chiamata di Levi, che era al banco delle imposte, che suscita la reazione di quelli che vedono che poi Gesù va a mangiare in casa del pubblicano e Gesù che reagisce dicendo: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quindi non poteva essere più chiaro. Cioè, Matteo, che la chiamata, che la vocazione sia un atto di guarigione, l'ha vissuto sulla sua pelle. E qui lo rivive, lo rivede all'opera. Meglio, più che di vocazione, di rivocazione. Questo ci fa capire un altro elemento importante. Noi, quando pensiamo alla nostra vocazione, pensiamo a quel momento più o meno netto nella nostra memoria, nella nostra biografia, in cui qualcosa è cominciato. E quello è importante. Come dicevamo stamattina, Isacco il Siro dice: nel momento della crisi ritorna a quel momento fondale della tua esperienza. Però guai se noi riducessimo la nostra vocazione a quell'istante. Noi abbiamo costantemente bisogno di rimetterci in cammino. La vocazione è un qualcosa che ci riguarda giorno dopo giorno. Ed è quello che avviene qui, difatti, al versetto 34 si parla di recuperare la vista. Quasi che la vista l'avevano, poi l'hanno persa, e qui si tratta di recuperarla. Il verbo greco è anablepo. Anevlepsan che ikolouthisan aftō. Per seguire Gesù dunque è necessario che lui riapra gli occhi dei discepoli, cioè di quelli che pure lo riconoscono come Signore figlio di Davide, cioè hanno fatto una professione di fede chiara, netta, eppure questo non basta. Per comprendere ciò che hanno detto, ciò che hanno professato, c'è bisogno che Gesù apra i loro occhi, o meglio, li apra di nuovo. E questo, dice il versetto 34, avviene per un atto di misericordia. Qui troviamo il verbo splanchnizomai, cioè splanchnistis, dice il testo. Gesù, avendo compassione, fece. Sì, è un atto di misericordia, ma anche in continuità con quello che dicevamo questa mattina, la misericordia non accade senza di noi. Per cui in questo brano ci è anche consegnato quel particolare che a volte passa in secondo ordine, ma che è importante, quella domanda di Gesù, che non è oziosa. Vedendo i due ciechi, Gesù dice: che cosa volete che io faccia per voi? Ti felete piso imin. Con una vera ironia potremmo dire, i due avrebbero potuto rispondere, prova a indovinare. E invece non è oziosa quella domanda. Abbiamo visto l'importanza del verbo thelo stamattina. Se volete. Se volete, chi vuole, se uno volesse. E dicevo come questo è l'elemento fondamentale, portante. Quindi che Gesù chieda a loro: che cosa volete che io faccia per voi? È un elemento fondamentale. Perché loro devono esprimere il loro desiderio. No, stamattina dicevamo: ma come avviene? È lui che fa e noi che facciamo? È lui che fa nella misura in cui noi gli chiediamo di fare. Quindi questo, se volete, è il modo in cui Gesù coinvolge nell'atto che lui sta per fare per pura misericordia a beneficio di quei due o di quella comunità che si era persa. E loro devono dirlo, devono esprimerlo: Signore, che i nostri occhi si aprano. È bello, non chiedono di fare qualcosa, il giovane ricco, cosa devo fare per avere la vita eterna? Non chiedono una ricompensa, Pietro, noi che cosa ne avremo? Chiedono di capire, che i nostri occhi si aprono. Quasi a dire, abbiamo seguito tutto il tuo ragionamento, abbiamo capito, abbiamo intravisto di che cosa si tratta, che genere di sequela ci propone. Aiutaci a vedere, aiutaci a capire, aiutaci ad accogliere questa prospettiva. E Gesù, a questo punto, passa all'azione. Dopo aver mostrato la via della sequela e dunque la parte dei discepoli, torna alla via dell'autorità, la parte sua, quello che sta a lui di fare, perché quella comunità possa aprire gli occhi e comprendere. Perché vi ricordate come si era concluso proprio il brano precedente, al versetto 28, come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Cioè, quello che Gesù chiede ai suoi discepoli, dicevamo, ha come fondamento ciò che Gesù ha fatto. La sequela è possibile in forza di qualcosa che Gesù fa. Il fondamento è cristologico, dicevamo stamattina. Ebbene, dopo aver illustrato questo genere di sequela, aver indotto i discepoli, condotto i discepoli a comprendere questo genere di sequela, Gesù aprirà loro gli occhi sul fondamento, sulla sua qualità di signoria, cioè sulla sua qualità di autorità, rispetto alla quale sarà possibile quel genere di sequela che lui stesso ha chiesto. E si apre così questo secondo movimento, capitoli 21-23, sempre della prima sezione, cioè quella narrativa, dicevamo. Secondo movimento che è quello della cura. Stamattina vi dicevo che l'autorità per Gesù, così come è compresa nel Vangelo secondo Matteo, è fondamentalmente un atto di cura. L'autorità esercitata da Gesù è stata un atto di cura. Questo significa avere autorità. L'autorità è quella che aiuta gli altri a stare al mondo. Questo vale per una comunità religiosa, vale per la Chiesa, vale per la società. L'autorità è chi aiuta l'altro a stare al mondo, se ne prende cura. Questa è anche l'autorità che Gesù ha affidato ai suoi, come aveva detto quando aveva istituito i dodici. Siamo al capitolo 10, versetto 1, dove noi immaginiamo sempre che Gesù li manda in missione a predicare, un po' la nostra deformazione, come dire, professionale. Ma andiamo a leggere esattamente che cosa dice. Capitolo 10, versetto 1. Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro autorità, edoken aftis exousian, sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. Non c'è nessuna parola sulla predicazione. Alla fine, il Gesù risorto manderà gli undici ad annunciare, ma nel primo invio li manda a prendersi cura. Questo non dovremmo mai dimenticare. Quasi a dire che la parola dell'Evangelo è innanzitutto parola di cura. Non è volta a convincere di idee, di concetti, di strategie, di etiche, ma è una parola che aiuta chi la riceve, appunto, a stare al mondo. ed è l'unica autorità che Gesù trasmette ai suoi. Perché se andate a vedere bene quello che dice Matteo alla fine, Matteo 28, 16, gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni autorità in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non so se notate una differenza tra il capitolo 10 e il capitolo 28 nell'invio. Al capitolo, non solo sull'oggetto, ma anche sul modo. Al capitolo 10 dice che dà a loro l'autorità di guarire. Al capitolo 28 dice: a me è stata data ogni autorità, voi andate ad annunciare. C'è una differenza non di poco conto. Quasi che si è un po' ricreduto, dice: no, è meglio che l'autorità, sottolineo che l'autorità è mia. Era passato un po' di tempo, le aveva viste un po' all'opera, aveva visto che ogni tanto credevano un po' troppo nelle loro capacità, quasi che quell'autorità fosse diventata un loro potere. Per cui dice: no, l'autorità è mia, voi andate, io sono con voi tutti i giorni. Quindi quell'autorità la userete, ne userete nella misura in cui io sono con voi che ho l'autorità. Ma quando la dà loro l'autorità di curare, di guarire, di liberare dal male. Ecco, questo mi sembra molto importante per capire la qualità di autorità che Gesù vive e trasmette. Appunto, quale autorità? Perché questo è il problema. Voi sapete bene che il termine greco exousia, e le nostre traduzioni lo dimostrano, è un termine ambivalente, per non dire ambiguo. Difatti, nelle nostre traduzioni, lo stesso termine, questo un po' ci inganna, lo stesso termine exousia a volte viene tradotto con autorità, a volte viene tradotto con potere. Perché evidentemente sentiamo che a volte ha una sfumatura positiva e lo traduciamo come un'autorità. A volte è una sfumatura negativa e lo traduciamo con potere, ma il termine è lo stesso, exousia. Cioè, detto in altri termini, ci sono tanti modi di vivere l'autorità o il potere. Nella società, nella chiesa, in una comunità, in una famiglia. E Gesù allora indica la via. Ecco perché è importante questa sezione. Indica la via attraverso la quale poter discernere la vera autorità e smascherare la falsa autorità. Questo è il filo conduttore, o diciamo il filo conduttore principale di questi versetti, di questi capitoli 21-23. Cerchiamo di seguirli e di vedere come Gesù ci conduce in questo cammino. Si susseguono una serie di quadri. Il primo è ben noto a tutti, l'ingresso a Gerusalemme. Per dargli un titolo, potremmo dire l'autorità vissuta come umiltà. È il primo messaggio che Gesù manda. Quando furono vicini a Gerusalemme, giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi. Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e con essa un puledro. Slegateli, conduceteli a me. E se qualcuno vi dirà qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma le rimanderà indietro subito. Ora questo avvenne perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, a te viene il tuo re. Mite seduto su un'asina e su un puledro, figlio di una bestia da solo. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i propri mantelli sulla strada, mentre altri tagliavano rami dagli alberi e li stendevano sulla strada. La folla che lo precedeva e quella che lo seguiva gridava: Osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nel più alto dei cieli. Mentre egli entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: chi è costui? E la folla rispondeva: questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea. Testo che conosciamo bene, nel quale non entro nei suoi dettagli, ma lo cogliamo come il primo quadro, primo tassello di questo mosaico che andremo a comporre. Un'immagine. Il Messia, colui che ha l'autorità, il figlio di Davide, come era stato appena chiamato dai due ciechi di Gerico, come era chiamato, è stato chiamato fin dall'inizio del Vangelo. Entra a Gerusalemme, la città di Davide, entra nel tempio del Signore, ma come un re umile. L'autorità è innanzitutto umile. Simbologia dell'asina, del puledro, sapete bene, in opposizione al cavallo che è simbolo di guerra. E sappiamo bene che la categoria dell'umiltà è preponderante in Matteo, che ad esempio, scegliendo di citare la profezia di Zaccaria 9:9, abbrevia il testo togliendo il versetto dove si parla del Messia umile e vittorioso. In Zaccaria 9:9 c'è anche la sottolineatura che quel Messia è giusto e vittorioso o salvato a seconda delle versioni. C'è solo un tratto che a lui interessa sottolineare ed è la mitezza. Ecco a te viene il tuo re mite. E qui ancora un riferimento a quel testo fondamentale che vi dicevo, Matteo 11, 29, imparate da me che sono mite e umile di cuore, che è la chiave, dicevo, della Cristologia matteana. Una mitezza che però provoca l'agitazione della città. Questo è interessante. Un re mite che non entra dunque con un apparato che poteva destare paura, inquietudine, in realtà desta inquietudine. I miti a volte creano più problemi dei violenti. Gesù è un'autorità, altro che vedremo lungo tutti questi capitoli come metterà in difficoltà. E difatti al versetto 10 c'è quell'espressione: tutta la città fu presa da agitazione. Esisti, fu scossa. Lo stesso verbo che troviamo al capitolo 2, versetto 3, all'arrivo dei magi a Gerusalemme, dove Gerusalemme ancora viene scossa, lo stesso verbo che troviamo al capitolo 27, versetto 51, al momento della morte di Gesù, lo stesso verbo che troviamo al capitolo 28, versetto 4, al momento della resurrezione. C'è un ritornare di questo re che in qualche misura scuote. Scuote da che cosa? Scuote da un certo modo di vedere, di pensare, di rapportarsi all'autorità, al Messia. L'autorità dei miti fa sempre paura, crea agitazione. Perché sfugge alle logiche di potere. Con il potere è più facile confrontarsi, si sa dove catalogarlo. Con l'autorità, dicevo la stessa parola, ma cambia molto, è molto più difficile. E qual è la prima caratteristica che poi vedremo riemergere in maniera preponderante lungo tutti questi capitoli? Che caratterizza questa qualità dell'autorità di Gesù? La sua libertà. Gesù è mite perché è libero. E vedremo come questo elemento ritorna in tutte le manifestazioni della sua autorità. È libero dalle logiche di potere. Le persone libere. Libere, attenzione, non di fare quello che vogliono degli altri, ma di fare quello che vogliono di se stesse, perché poi la chiave della libertà è la libertà da sé. Avete presente nel quarto Vangelo, dove Gesù ha quell'espressione bellissima proprio sul tema dell'autorità, il figlio dell'uomo ha l'autorità di deporre la vita e di riprenderla di nuovo, il capitolo 10. La radice di ogni vera autorità sta nella libertà da se stessi e lo vedremo raccontato in questi capitoli. Sei libero e dunque autorevole se puoi rinunciare a te stesso. Un secondo quadro, versetti 12-22. Dopo l'ingresso nella città, l'ingresso del Tempio, Gesù entrò nel Tempio, scacciò tutti quelli del Tempio, vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute, le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, i fanciulli che acclamavano nel tempio, Osanna al figlio di Davide, si sdegnarono e gli dissero: Non senti quello che dicono costoro? Gesù disse loro: Sì, non avete mai letto dalla bocca dei bambini e dei lattanti, hai tratto per te una lode? Li lasciò, uscì fuori dalla città verso Betania e lì trascorse la notte. La mattina dopo, mentre rientrava in città, ebbe fame. Vedendo un albero di fichi lungo la strada, gli si avvicinò, ma non vi trovò altro che foglie. Gli disse: Mai più in eterno nasca un frutto da te. E subito il fico si seccò. Vedendo ciò, i discepoli rimasero stupiti e dissero: Come mai l'albero di fichi è seccato in un istante? Rispose loro Gesù: In verità io vi dico, se avrete fede e non dubiterete, non solo potrete fare ciò che ho fatto a quest'albero, ma anche se direte a questo monte: Levati e gettati nel mare, ciò avverrà. E tutto quello che chiederete con fede nella preghiera lo otterrete. Anche qui altro testo ricchissimo. Noi le prendiamo solo un secondo tassello dell'autorevolezza di Gesù, la parresia. È il secondo tratto della vera autorità, dopo quello della mitezza. Parresia, sapete, è una parola greca intraducibile in italiano, perché anche questa è ambivalente. I padri a volte la usano in senso negativo, c'è anche una parresia che è un'eccessiva familiarità. Ecco, qui è in senso positivo che la uso, cioè la fiducia che si trasforma in libertà di azione o di azione non condizionata dalla situazione. La parresia che è simboleggiata proprio da quello che Gesù fa: entra nel tempio e scaccia i venditori e i cambiavalute. Purifica il tempio con l'autorevolezza di un profeta, e difatti qui si cita Isaia 56, 7 e Geremia 7, 11. La citazione di due profeti così importanti come Isaia e Geremia non è casuale. Ora voi mi direte: ma ci hai appena parlato di mitezza, e soprattutto non so se queste due immagini di Gesù non risuonano anche dentro di voi come due immagini antitetiche. Un remite che diventa violento. Questa storia. Mite nel suo entrare a Gerusalemme, violento nel suo entrare nel Tempio. Non c'è antitesi tra la mitezza e la parresia, perché tutte e due hanno la radice in un medesimo atteggiamento. Ancora una volta, la libertà. La parresia è un tratto fondamentale dell'autorità che, come vedremo, è proprio ciò che manca ai capi. Lo vedremo nel testo successivo. Ai capi del popolo, ai capi del tempio. La libertà, cioè, di agire a partire da ciò che Gesù crede, che l'autorità ritiene giusto. Senza lasciarsi condizionare da un calcolo di convenienza, che è la più grande forma di tradimento dell'autorità. Vedremo quello che viene subito dopo. Poi c'è quel tratto cui Matteo inserisce qui delle guarigioni, che, come dicevo, sono per lui uno dei tratti dell'autorevolezza di Gesù. Sembra una cosa strana. Gesù, mentre scaccia i venditori, i cambiavalute, a un certo punto si avvicinano nel tempio, versetto 14, alcuni ciechi, storpi, ed egli li guarì. Certamente può essere un gesto che indica la messianicità di Gesù. Il Messia, come sappiamo, era quello che avrebbe guarito gli storpi, i ciechi. Ma il fatto che proprio qui, mentre si disvela l'autorevolezza di Gesù, ci viene narrato un atto di guarigione da parte di Gesù, può essere anche interpretato proprio alla luce di quello che dicevo. L'autorità è atto di guarigione. Questo è ciò che Matteo probabilmente vuole sottolineare, ricordando in questo contesto questo atto di guarigione, mentre si sta disvelando l'autorità di Gesù. Gesù ha l'autorità di guarire, è autorevole perché guarisce. Cosa che i capi non sono capaci di fare con la loro parola. E lo rifà proprio nel tempio e lo rifà suscitando l'acclamazione messianica da chi? Dai piccoli. Versetto 15. Eh sì, perché prima cosa ci aveva detto, qualche capitolo prima? Che loro sì che sanno riconoscere il regno dei cieli. Ecco la dimostrazione. Chi sono quelli che riconoscono che il regno sta entrando? Quelli che sono liberi di riconoscerlo, non i capi. Perché i capi, come vedremo, calcolano, non sono liberi e non sono dunque neanche liberi di riconoscere. A chi è come loro appartiene il regno dei cieli? E dicevamo questa mattina, non è tanto appartenere nel senso che è loro, ma appartenere nel senso che sono capaci di discernerlo e dunque di viverlo. I capi dei sacerdoti e gli scribi presenti non discernono in quel segno l'avverarsi delle scritture. I piccoli sì, perché sono liberi di interpretare ciò che vedo. Perché qui è la libertà. E Gesù purifica l'atrio dei gentili, guarisce ciechi e storpi, detto in altri termini, l'autorità toglie ogni impedimento, altro atto di cura di Gesù. Toglie ogni impedimento tra l'essere creato e il suo creatore. Sapete bene che questo atrio occupato dai cambiavalute, dai venditori, che poi era tutta roba che serviva per il culto, non è che questi erano degli abusivi, era il sistema cultuale che aveva richiesto anche la loro presenza. Sono quei piccoli scivolamenti progressivi di cui poi ci si rende conto solo alla fine. Di fatto avevano occupato però lo spazio dei pagani e quindi avevano ostruito l'accesso dei pagani al Dio di Israele. E così anche guarire i ciechi e gli storpi significava dare accesso agli esclusi al Tempio, perché anche loro non potevano rientrare nel Tempio, almeno in una parte del tempio. E quindi la vera autorità è quella che libera l'accesso al creatore. I discepoli invece come avevano agito con i piccoli, impedendo ai piccoli di andare? Falsa e vera autorità. L'autorità che impedisce l'accesso è un'autorità falsa. L'autorità che libera, che rende possibile l'accesso. Questa è la vera autorità. Ha l'autorità di ridare a tutti la possibilità di accedere al loro Dio, al loro creatore. Poi c'è il segno di quel fico seccato, che sapete è un'altra crux desperationis degli esegeti. Poi i vari, se Marco è diverso da Matteo. Io mi propongo semplicemente la mia lettura, che non ha la pretesa di essere migliore di tante altre, ma mi sembra che ci stia all'interno di questo discorso. Matteo sappiamo che abbrevia quella vicenda, che invece in Marco è molto più dettagliata. Che cosa abbiamo? Beh, è abbastanza logico, direi, che quel fico si riferisca al Tempio, non a Israele, al Tempio. Dico non a Israele perché sapete, questi sono capitoli anche molto delicati in cui si è fondato tanto antigiudaismo, e man mano che andiamo avanti ritorneremo su questo tema. Il problema non è, noi parliamo, Gesù è parte di quella realtà, non devo spiegarlo a voi. È parte di quella realtà, la sua è una parola profetica dall'interno, la sua polemica non è contro Israele o contro il Tempio, è contro una certa religiosità. Ci sono delle foglie, le foglie lo attirano, ma una volta che è attirato, quell'albero che ha attirato non è capace di soddisfare la sua fame. È il rischio di ogni realtà religiosa che si accartoccia su se stessa, che seduce senza sfamare. È una possibile lettura. Quelle foglie attirano, fanno fare un cammino verso, ma poi una volta che Gesù è arrivato lì sotto le foglie, si rende conto che quella realtà non è capace di mantenere la promessa, perché la foglia ti fa capire che c'è qualcosa. E invece poi quando ti avvicini ti rendi conto che non c'è niente. Seduce senza sfamare. Ecco, questo è un ammonimento, direi, che non riguarda solo il Tempio di Gerusalemme, che poi tra l'altro quando Matteo scrive, sapete, ormai non c'è più, quindi. Ma è un ammonimento che Gesù propone ai suoi discepoli, che propone anche a ciascuno di noi, ricordandoci appunto che la nostra religiosità può diventare un grande inganno. Poi sappiamo che i padri invece l'hanno applicata alla sinagoga, Israele, appunto, utilizzata in chiave antigiudaica. Tra le tante interpretazioni patristiche, ce n'è una che ho trovato che non avevo mai notato in nessun altro, questa ve la vorrei leggere, che è un padre marginale, Severiano di Gabala, era un discepolo di Giovanni Crisostomo, ma l'ho trovata particolarmente originale, quindi si discorre, perché normalmente qui va a finire sempre in argomentazione antigiudaica. Severiano di Gabala invece dice così, propone di vedere in quelle foglie le foglie con cui si erano intrecciata una cintura Adamo ed Eva nel paradiso. Quindi ne fa una lettura completamente rovesciata. Dice così, ma giusto per curiosità ve la cito perché mi ha colpito. Per questo il Cristo è venuto. Con una parola ha disseccato l'albero con tutta la sua forza, questo fico, velo del tuo disonore. Ti ha tolto la povertà per darti la ricchezza, ti ha tolto i veli del tuo disonore, ti ha dato un abito bianco come la neve, tessuto di acqua e di spirito. Ha disseccato le foglie del fico e ti ha ridato le spoglie della tua anima. Quali spoglie? Quelle di cui il serpente ti aveva spogliato nel paradiso. Questo ne fa proprio tutta un'altra lettura, per dire come un testo che ha anche interrotto. E qui è in una funzione di liberazione dalla vergogna. Quindi immaginate. Bene, questi due gesti, queste due immagini di autorità, l'autorità come mitezza e l'autorità come parresia, Gesù che purifica il Tempio, in qualche misura mettono in discussione e fanno sorgere la opposizione, la contestazione di quelli che detengono l'autorità. Cioè, questi capiscono i capi che queste due immagini mettono in discussione il loro potere. E quindi versetto 23-27. Entrò nel tempio e mentre insegnava gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo e dissero: con quale autorità fai queste cose? Hanno capito. E chi ti ha dato questa autorità? Gesù rispose loro: vi farò anch'io una sola domanda. Loro gliene hanno fatte due, gliene faccio solo una. Se mi rispondete, anch'io vi dirò con quale autorità faccio questo. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Essi discutevano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, ci risponderà, perché allora non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, abbiamo paura della folla, perché tutti considerano Giovanni un profeta. Rispondendo a Gesù dissero: non lo sappiamo. Allora anche egli disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Erano meno stupidi di quel che sembra. Hanno capito dove vuole arrivare Gesù. Hanno capito che qui è in gioco l'autorità, ma soprattutto hanno capito che è in gioco la loro autorità. Ed è messa a tema l'autorità proprio dalle più alte cariche, i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo, cioè quelli che detengono l'autorità, che gli chiedono: e pi exousia tavtapis, con quale exousia fai queste cose? Chi te l'ha data? Ti si educa, ti lexusiantate. Siamo alla prima di una serie di dispute che fa da chiave d'accesso alle altre. Gesù viene confrontato sul vivo. E che cosa fa? Gesù non risponde mai direttamente, questo l'avrete notato nei Vangeli. Gesù non risponde mai alle domande. Ha due modi per reagire alle domande: o un'altra domanda o una parabola. E sono due modi per aiutare l'interlocutore ad arrivare da solo alla risposta. È molto pedagogico in questo Gesù. Ti dà il tempo di capire, perché non serve a niente se te lo dice lui. Pedagogo straordinario. Dice: prova a pensarci che ci arrivi da solo. E difatti loro ci arrivano. La parabola è quello, è lo spazio di riflessione. Avete presente il più bel esempio, quello di Davide con il profeta Nathan, quando Davide l'aveva combinata grossa con la moglie di Uria, adulterio, omicidio, tutta quella storia lì che conoscete. E poi il profeta di corte deve andare a dirgli: guarda che tu l'hai fatta un po' grossa, però il profeta di corte non è che va dal re e gli dice: guarda che l'hai fatta grossa. Cosa fa? Va dal re e gli racconta una storia. C'era uno, povero, c'aveva una pecora, quell'altro ne aveva tante. Davide ragiona, decide, discerne, sentenzia. E a quel punto Nathan deve solo dirgli: sei tu. Ci sei arrivato da solo. Ecco, questa è la pedagogia di Gesù. Ho una domanda, ho una parabola. Qui, siccome l'argomento è particolarmente caldo, Gesù reagisce con una domanda e tre parabole. Cioè, non poteva essere più, come dire, prolisso, più ricco di materiale. Sia la domanda, sia le parabole vogliono indurre i capi a smettere di non voler capire. Sì, perché Gesù, guardate, che non è uno che ce l'ha coi capi, che ce l'ha coi farisei. Questa è un'altra delle nostre categorie acquisite da anni e decenni e secoli di letture. Cioè Gesù, prendete anche la parabola del figlio maggiore e figlio minore, noi immediatamente vogliamo capire chi ha ragione, chi ha torto e dunque da quale parte stare. Gesù non vuole stare da nessuna parte. Gesù non è che vuole, anche nella parabola dei due figli, gli sta più simpatico il minore, quindi il maggiore lo vuole scaricare. Gesù nella casa i figli li vuole tutti e due. E questo è quello che noi non riusciamo a capire. Per questo noi non riusciamo ad entrare spesso nella mentalità di Gesù del Vangelo. Perché noi dobbiamo sempre scegliere il buono e il cattivo. E qui i capi non sono i nemici di Gesù. Non è che ce l'ha con loro, ce l'ha con il loro modo di ragionare, che è una cosa diversa. Anche perché il loro modo di ragionare può essere anche il nostro. Per cui sarebbe un errore di prospettiva se noi entrassimo in questi testi semplicemente per screditare i capi. Dico già, non è giusto screditare il popolo di Israele. Va bene, screditiamo i capi, ma non è neanche questo il problema. Il problema di Gesù è aiutare anche loro a capire, indurli a capire, togliergli le resistenze e dunque lasciarsi mettere in discussione. Detto in altri termini, li vuole spingere a rinunciare al potere per ritornare a esercitare l'autorità. Questo è un passaggio al quale costantemente noi siamo chiamati. Sempre exousia è, ma un conto è esercitarla come potere, un conto è esercitarla come autorità. E chi di voi, di noi, ha mai esercitato l'autorità, sa quanto diversa è la prospettiva nel fare la stessa azione. Tu la stessa azione di autorità la puoi fare come potere o come autorità. A volte da fuori non si vede, ma da dentro sì, ve lo garantisco. A volte si vede anche da fuori. Dunque Gesù vuole aiutarli a imparare a vivere l'autorità loro affidata in un altro modo. Gesù non contesta la loro autorità, anche al capitolo 23 lo dirà, sulla cattedra di Mosè ci sono gli scribi e i farisei, quello che dicono fatelo. Capito? Non è lì per buttiamo via un capo e ne mettiamo un altro, anche perché quello che viene dopo è quello di prima, se non cambia di testa. Se non cambia il sistema, anche il più santo obbedisce al sistema. Non c'è possibilità di fare altrimenti. E cioè, che cos'è che Gesù vuole cercare di ingenerare in queste autorità? Che cos'è che critica del loro atteggiamento? Il fatto che non sono liberi di scegliere. Questo è il problema. Non sono liberi di scegliere, ma calcolano. Il più grande tradimento dell'autorità è quando cominci a calcolare cosa ti conviene. E ritorniamo di nuovo al problema, no? Pietro che calcola che cosa ne avremo, cosa non ne avremo. Qui questi cosa fanno davanti alla domanda di Gesù? Bene, perché anche lì Gesù non è che li vuole tanto mettere. Sì, c'è anche il problema, lo sappiamo, se non capite il Battista non potete capire neanche me, c'è anche un legame perché il Battista è il precursore, ma al di là di quello, Gesù vuole saggiare la loro libertà rispetto alle conseguenze. Non so se mi spiego. Il tradimento dell'autorità è lì. Quando l'autorità, pur di non perdere il potere, rinuncia alla sua carica. Infatti, che cosa rispondono costoro? O chidamen, non sappiamo. Come non sapete? I capi del tempio, gli anziani del popolo, che sono lì per sapere. Quello è il compito dell'autorità. Autorità è quella che sa, quella che interpreta, quella che deve dire al popolo. Rifiutano il loro ruolo per non perdere il loro potere. Rifiutano, rinnegano la loro autorità per non perdere il loro potere. Ecco il più grande tradimento. Per cui anche l'affermazione finale di Gesù non è una ripicca. Neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose. A volte la leggiamo come una ripicca, non è una ripicca, ma Gesù dice: se non uscite da questa gabbia, è inutile che io vi dica. Dovete liberarvi per accogliere la mia autorità e diventare anche voi autorevoli. Uscire dal calco. Chi vuole tenere il potere perde l'autorità. E questi non vogliono perdere il potere, per cui perdono l'autorità. Questo guardate che vale a tutti i livelli, anche a livello sociale. Quando un politico, pur di mantenere il suo elettorato, dice faccio quello che mi chiedono, il peggior politico che ci possa essere è quello che fa quello che il popolo vuole. Politico deve ascoltare il popolo, ma poi aiutarlo a ragionare e magari anche a fare diversamente da quello che vuole in origine. Ecco l'opposizione che viene così evidenziata tra un Gesù libero, libero di entrare da persona mite in Gerusalemme, libero di purificare il Tempio con la parresia di chissà che quello va fatto per sgomberare lo spazio ai piccoli che devono entrare in quel tempio, e poi che si confronta con le autorità che invece non sono capaci di libertà, ma sono legati al loro calcolo, alla loro convenienza. Capiamo allora quello che dicevo all'inizio: per essere autorevoli bisogna essere liberi, cioè non avere più niente da perdere. L'autorità la eserciti se non hai niente da perdere. Che vuol dire che hai già messo in conto di aver perso? Il ricco, l'atteggiamento del ricco, ancora una volta, quello che ha pollactimata e quindi non li può perdere. E dunque, non potendoli perdere, perde tutto, perché se ne va via triste. Lì lo abbiamo visto applicato alla sequela, qui lo vediamo applicato all'autorità, ma il concetto è lo stesso, che si ripete nei due modi.